All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un po'.
Ci saranno quattro professionisti della stand-up comedy. Tra quelli che sono venuti a trovarci, poi ce ne sono un po' di nascosti qua in giro per il parco, perché sono venuti a vedersi a vicenda. Ve li presento, prego, tutti, prego. Intanto Antonello Faccio. Taurino, grazie. La Wendy, Manuele Laghi e poi Greta Cappelletti. No, me lo ricordavo. Chiedo a Greta, che è già andata, a Manuele e alla Wendy, di lasciare Antonello Taurino, che come dire, è anche un nostro grande amico, insomma, che e sarà lui a cominciare la stand up parade.
Grazie. Fatemi un segnale a un quarto d'ora, tipo ha detto a Greta Cappelletti, di farmi un segnale così discreto, di lanciarmi il reggiseno dopo un quarto d'ora, così mi accorgo che è passato un quarto d'ora. Sono Antonello Taurino, quanti mi conoscono, io ho fatto anche Zelig un giorno in pretura. Un giorno in pretura non facevo l'attore, sono un attore, drammaturgo. Faccio una cosa, poi insomma ho trovato un hobby, sono insegnante di lettere alle medie, quindi oggi abbiamo finito, e ci sarà il problema per voi genitori, dove cazzo mandate figli, sì, quello è il problema, c'è un sacco di problemi. La scuola italiana, siamo la classe docente più anziana al mondo, faccio uno spettacolo sulla scuola, insomma, siamo la classe docente più anziana al mondo, abbiamo insegnanti di latino madrelingua, pensate un po', maestre d'asilo di 60 anni lasciate soli inseguire 20 pischielli di 3, per cui io dico, Val di Tarra, tra tutte le circolari a cazzo che mandi, mandane una che dice che l'età del docente non deve superare la somma dell'età degli adulti, dei bambini. Vabbè, poi ci sono circolari fantastiche che dicono, avete visto Val di Tarra, no? Questa, io sono da docente, No, questa è Val di Tarra che ci sta boicottando, perché io, grazie, fa figo, cioè cazzo, posso dire, quella volta Radio Popolare per 2 secondi non si sentì, insomma. L'altra, Val di Tarra, sai che cazzo fa? Manda circolari, l'altro è non mandate i compiti a mezzanotte per il giorno dopo. Ma chi l'ha mai fatto? Io tra l'altro per i compiti ho messo una regola ferrea, per i compiti ci si può giustificare, però al massimo 3 decessi per ogni nonna. Ho messo la regola precisa, non facciamo questo fenomeno delle nonne zombie che tornano in vita, che... Poi sapete, ci sono varie problematiche per i docenti, la maleducazione dei genitori, questo è un problema. Ieri un genitore ha parcheggiato il suo SUV così vicino a scuola che l'ho interrogato, perché... Poi vabbè, insomma, in realtà l'altro problema è un po', sapete, tra l'altro io c'è un don, il don di religione, con cui io vado d'accordissimo, il don veramente, ci scherziamo, facciamo gli scherzi, perché abbiamo sto rapporto da debate filosofico io e lui, e gli faccio le domande per metterlo in crisi, gli dico, scusi don, ma lei è favorevole o contrario al divorzio tra omosessuali? Ma lei è favorevole o contrario all'aborto di un concepito in provetta? E lui sta lì come un flipper degli anni Ottanta, va in tilt. Però abbiamo trovato una cosa che avrebbe messo d'accordo qualunque, no, avrebbe risolto la questione crocifisso in tutte le scuole italiane, perché quello è un argomento divisivo, perché il crocifisso, se tu lo lasci fai un gesto politico, se tu lo togli fai un gesto politico, se tu lo lasci però poi lo togli e si vede di più che se lo lasci, alla fine io il don, con una sorta di collaborazione ecumenica, il crocifisso, abbiamo fatto una cosa, fatelo in tutte le scuole se c'è qualche docente, una roba proprio che rompe ogni schema divisivo, no? Sto crocifisso l'abbiamo preso, l'abbiamo attaccato ad un calcinaccio pericolante. Fai tu. Che non è che... No, perché quando, nella nostra scuola ci piove dentro, pure quando fuori no. Ci ha messi così male che quando siamo andati in gita alle rovine di Pompei, la Rebecca Tarulli, una mia alunna, mi fa: prof, ma perché da noi a scuola i turisti non vengono, eh? Perché in Italia ci sono due tipi di scuole, le scuole private e le altre, le scuole private di tutto. Nella nostra scuola, bagno docenti, non ci sono i soldi per comprare la carta igienica. Poi vabbè, noi abbiamo risolto perché siamo ingegnosi, abbiamo trovato un mezzo per la carta igienica del bagno docenti. I temi dell'esame del 94. Ci sono dei temi che da tutta questa operazione, guardate, potrebbero averne addirittura da guadagnarne. Dico solo questo, perché poi l'altro problema è il problema è che non ci sono insegnanti di sostegno, quello è il problema, perché sto governo cosa fa? Cioè abbiamo l'unica cosa precisa, vantaggiosa della denatalità è che cazzo abbiamo classi più piccole, no, stanno diminuendo tutto, non abbiamo insegnanti di sostegno, io in classe ho tutti i casi particolari, ho l'ipovedente, l'iperattivo, il cardiopatico, il dislessico, lo straniero, il dislessico straniero, che quindi parla bene, fai giro, no? Poi c'ho Abdullah Lambagi mi è arrivato l'anno scorso in barcone a Lampedusa, quindi non parla italiano, lo parla male, senza i verbi, senza i congiuntivi, si è perfettamente integrato, diciamo subito. Poi c'ho Birovic, lo so che è cattivissima, però Birovic è un alunno rom che cambia posto ogni giorno, non ha il concetto sto qua, non ce l'ha, cioè è bravissimo in geografia perché i posti li ha visti, no? Cioè, però c'è un po' sta cosa che forse dipende dalla sua cultura, che ti elemosina i voti, viene proprio col cartello, prof metti una 7, io senza penna, senza matita, non ce l'ho libro, non ce l'ho quaderno, no non ti metto 7 perché tu ieri non hai fatto i compiti a casa, perché non hai fatto i compiti a casa e non ce l'ho a casa, giustamente. Però la cosa con cui mi diverto con i ragazzi, faccio operazioni, come dire, transculturali tra le lingue, a me piace molto insegnare la lingua, la linguistica, faccio proprio uno spettacolo sulle curiosità più strane delle lingue del mondo ed è molto bello quando i ragazzi si aprono a queste cose, capire la differenza tra la lingua, il dialetto. Per esempio, domanda, secondo voi quante sono le lingue del mondo? In tutto, totale, vai, su. 3.000, di più? 5.000, 30.000 meno, 14, no, cioè è a cazzo, tombola, 15.000, la metà, dai, facciamo, perché sennò ditemi quando un quarto d'ora, perché chiudo solo con questa cosa che in realtà io, volevo dire questa cosa, insomma, è importante che per lavorare bene con gli alunni dobbiamo avere meno docenti in classe. Questa è l'unica occasione, è la cosa seria che voglio dire, data dalla denatalità. Però questo invece di tenere meno alunni con più professori, invece no, abbassano gli alunni. E allora noi cosa facciamo all'Open Day? Vedete che noi facciamo resistenza. L'Open Day è questa cosa un po' ipocrita, dove la scuola si vende, no? E dice, noi facciamo questo per i genitori futuri possibili della scuola. E allora noi, per lavorare con meno alunni, farne iscrivere di meno, se non ci arrivano al ministero lo facciamo noi, io all'Open Day, davanti ai possibili genitori dei futuri alunni, cosa faccio? Mi faccio trovare con la patta aperta e dico, io sarei quel prof di italiano, piacere di conobbervi, ci piacerebbe molto che scrivete il vostro, perché Valditara, sono messaggi dall'alto, insomma. In tutto questo era d'accordo la prof di matematica, che era guardando i possibili genitori degli alunni e diceva, salve, sono la prof di matematica, in questo plesso, guardate, abbiamo ben tre laboratori di scienze, nell'altro ne abbiamo due, in tutto fa... Perché quando è passata la circolare col totale non c'ero. Ma il migliore è stato il don che vi dicevo prima, scherzosissimo, che proprio per non farne iscrivere guardava gli alunni e diceva, iscrivetevi qui. Scherzo. Ira Rubini, Antonello Taurino, cercatemi sui social, viva la scuola.
Allora Antonello, una sicurezza, un amico capace di esibirsi in qualunque condizione, direi. Antonello, anche questa ce la ricorderemo con la luce che sale e che scende, però grazie a quelli che ci stanno provando a rendere un po' più luminoso il palco. Ed è il momento di Greta Cappelletti, che ha appena dato alle stampe un libro di cui abbiamo anche parlato, che si chiama Dovevo dire, ciao.
Dovevo dire Mick Jagger. Ah, buonasera Radio Popola. Sì. Potete farlo credendoci, per favore, a questo punto. Ok, bello. Piano. Vai piano. Piano che mi eccito dopo, piano che un uomo che urla, piano. Buonasera, io sono Greta Cappelletti. Quanti sono del sud stasera? Proviamo a fare per alzata di mano. Ok, attenzione, sì. Solo due? Tre, quattro? Dai, venite fuori, ragazzi. Non nascondetevi, dai. Qui, prima fila di dove? Sicilia, ok. L'intera regione, vuoi specificare meglio? Di scemi a chi? Scemi, ok. E di sì, tu? Di Roma, ok, dopo Sicilia e Roma, no, lo sento questo calore, anch'io sono del sud, di Melegnano, e... posso dire? Bella città, se ti piacciono i caselli. Ora, non c'è tanto da fare a Melegnano, Radio Popolare. L'unica cosa che puoi fare a Melegnano è sognare Scampia, ecco, te la devi augurare proprio, Scampia, non c'è tanto da... D'accordo, a parte il castello, abbiamo il castello, conoscete il castello di Melegnano? Mio padre ci tiene tantissimo al castello di Melegnano, quando io dico vabbè ma non c'è un cazzo Melegnano papà, mio padre sempre mi zittisce e mi dice beh Greta, noi a Melegnano abbiamo il castello. Sì ma non siamo dei feudatari papà, non è difficile, però sto a Milano da ormai 14 anni, quanti sono di Milano? Milano, ragazzi, non Milano, Baggio, ok, sì. E si alzano le mani di chi se la mena un po'. Io prima cerchio io. No, ok, state calmi, non vi rubiamo il lavoro. State calmi. Bella Milano, bella, assolutamente bella. Ultimamente ho un rapporto un po' di amore e odio. Milano si trasforma tantissimo, veramente. Continua a cambiare direzione, non si capisce mai che direzione prenderà. Milano è un po' la Carlo Calenda delle città italiane, no? Poi è strano, siamo pieni di eventi, abbiamo la Fashion Week, la Design Week, la Green Week, sì, perché noi facciamo gli eventi anche su quello che non abbiamo, bellissimo, no? Però la nostra metropolitana continua a chiudere a mezzanotte. Milano è questo mix devastante tra New York e un RSA svizzera. È difficile, eh? E poi veramente ho un problema di identità. Io qualche giorno fa, non so se vi è capitato anche a voi, siete sui Navigli, passeggiate, educatamente, io passeggio educatamente sui Navigli e a un certo punto ho visto una gondola. Capitato così? Che cazzo ci fa? Una gondola. A Milano, cioè, è passato il casello, non so cosa è successo sinceramente, e c'era un turista sulla gondola, turista in evidente stato confusionale, e il tizio che rimava e gli diceva, uè ascolta, this is Canal Grande, but we call it Martesana, adesso non lo so, no? Però, nonostante questo, continua a piacermi Milano, e mi dà anche un po' fastidio quella gente, no, che a un certo punto ti dice, bella Milano, ma... E poi devono puntualizzare sempre qualche cazzata, no? Tipo, bella Milano, ma non ci crescerei un figlio. No, perché pensi che Rozzano sia meglio? Bella Milano, ma non ci crescerei un figlio? Ecco, quando mi dicono bella Milano, ma non ci crescerei un figlio, io penso, vabbè, un posto in più sulla metropolitana. Non mi dispiace, sinceramente. Sta partendo un applauso? Ok, festa di Radio Popolare, un po' la nostra Woodstock stasera. Chi si considera una brava femminista, un bravo femminista, alzi la mano chi ha questa presunzione. Ti ho vista, come ti chiami? Te lo stai dimenticando? Hai avuto un attimo... Rosella, ho capito bene? Ok, Rosella, in quanto bravissima femminista, tu cosa fai? Che dici? L'hai detto, Rosella, non ti nascondere adesso dietro. Dietro un reggiseno, non so perché. Rosella, dici questa cosa, io la faccio bene in quanto femminista. Ti ho confuso le idee. La pasta al forno. Ma cosa sta dicendo lei? Non... Può zittire il suo compagno, non fa una bella figura, non... Vabbè, Rosella, mentre tu ci pensi, perché come città è ritmo, dobbiamo andare un po' avanti, Rosella. abbi pazienza, ti voglio bene, però un quarto d'ora no, su di te. E, torniamo su di me. Io non mi considero una bravissima femminista, Rosella, non provo a farvi degli esempi per capire. Ma che tensione che si è creata, ma che tensione, Radio Popolare. Ok, è un problema. A me piace farmi offrire la cena. E tu mi dirai, vabbè Greta, non sei una cattiva femminista per questo, puoi dirlo per cortesia? Cattiva femminista per questo? Cazzo, ci hai creduto veramente? No, aspetta, quello che non sai è che io pretendo che a pagarmi la cena sia un uomo. E non mi interessa se è seduto a un altro tavolo? No. Mi paga la cena? Chi la conosce? Tirchio, mamma mia, Tirchio, veramente. Un altro indizio che non sono una brava femminista è che io ho un compagno e non devi ridere qua. Ho un compagno, non lo direste, lo so, non direi, ma così, vestita no, da lesbica. No, plot twist mi piace il cazzo, c'è questa particolarità mia che porto avanti da 39 anni. Ok, io ho un compagno e mi piace quando il mio compagno a un certo punto in una serata tra amici a un certo punto dice la mia donna. Vado avanti finché non ridete. Grazie. No, vabbè, mi piace sinceramente che indichi così il territorio piuttosto che pisciarmi attorno, cosa che all'inizio faceva. E quindi non mi sento una brava femminista. Mi piacerebbe essere di più come le mie amiche. Io ho delle amiche bravissime, veramente. Le mie amiche neanche sono femministe, vanno oltre. Tipo ormai sei dentro te con me, Rosella, te. Ma Rossella o Rossella? Con un S, Rosella. Difficile dirlo senza inciampare. Rosella. Io ho delle amiche bravissime che non sono femministe, loro vanno oltre, producono femminismo. Sì, sono delle centrali idroelettriche, con sotto queste turbine ovariche, potentissime, però tutto il giorno così. Io sono un po' più un mulino a vento, sono un po' più lenta, no? Se tira aria mi girano le pale, non... mi girano le pale. Pro-life nei consultori mi girano tantissimo le pale, veramente, perché pro-life nei consultori non so come ti viene in mente, veramente, grazie. Sei dadaista, sei, non lo so, è un ready made, questo per gli studenti d'arte, è un ready made, perché non so, pro-life nei consultori è come dire terrapiattisti alla NASA, non ti viene, no, adesso mi calmo, torniamo alle amiche idroelettriche. Abbiamo visto tutti il film di Barbie? Ok, in coro, wow, ok, sì, tutti l'abbiamo visto, tutti. Mattarella ci ha chiesto di andare a vedere il film di Barbie, era un punto del PNRR. RR. E siamo andati tutti in massa a vedere il film di Barbie. Una mia amica ha osato dire pubblicamente: oh, a me non è piaciuto. E la mia amica Roberta: non ti è piaciuto perché sei vittima del patriarcato. E la Madonna. Roberta, adesso scomodare il patriarcato perché Sara si è annoiata 2 ore a luci di pioltello. Mi sembra esagerato, no? Scusami, allora se io ti dico compro 2 chili di gelato, tu mi dici sei serva del capitale. No, dai, avevo voglia di gelato. Se ti dico guarda, stasera io non vengo al Leoncavallo, tu mi dici sei il prodotto della borghesia. No. Ecco, ho mangiato 2 chili di gelato e ho il cagotto. Devo stare a casa, devo veramente, per la vostra incolumità. Però faccio dei passi in avanti anch'io come femminista, per esempio con oggi sono 6 anni e 3 mesi che non fingo l'orgasmo. Vorrei un applauso qua per favore. Perché non scopo? No, non ti credete, fingere è facile, dai, siamo buoni tutti, fingere è facile. Smettere di fingere è più difficile. C'è sempre una donna che mi conferma la teoria, no? È difficile, sì, hai ragione, è difficile veramente, no? Perché è un po' come smettere di fumare, un attimo che ci ricaschi, specie se sei in gruppo. E arriva questa radio popolare, schifosi, schifosi. Allora, io penso di aver esaurito anche il mio tempo. No, ho ancora 5 minuti. Beh, che allegria, di cosa parliamo in questi 5 minuti? Questi 5 minuti, vi racconto un po' le condizioni disperate in cui verso, ma penso che le abbiate già potute verificare un po' di persona. Io sto cercando casa a un buon prezzo a Milano, potete ridere. È difficile il mercato immobiliare. A me dispiace perché io veramente... Avete presente il film di Titanic? Il film di Titanic, ve lo ricordate? Il mio problema nella vita è che io ho lo snobismo di Rose, la protagonista, ma le possibilità economiche di Jack. E quello è il mio problema, veramente, no? Dovresti riscrivere tutto il Titanic. Immagina un Titanic dove c'è Jack nei bassifondi che gioca a poker con dei tedeschi, tra l'altro, non so, fuma la sigaretta, finalmente vince, vittoria, i biglietti per il Titanic, ah, guarda che parte la nave, parte, sta partendo, e allora vai, corri all'avventura, vai che ce la facciamo. Jack arriva sul Titanic, la prima cosa che dice è: ma cos'è tutta questa gente? Quella sono io! E comunque la chiatta in legno non l'avrei lasciata. Io so disegnare puttane francesi benissimo, te Rose cosa sai fare? Sai creare cappe di umidità nelle carrozze, cosa sai fare? Fram! La butto giù. Questa è la mia idea per un sequel, diciamo. Sì. Dicevo, qui vi lascio, sto cercando casa. È brutto quando cerchi casa e parli con un amico o un'amica che ha disponibilità economica nettamente superiore alla tua. Tutti noi abbiamo un amico, un'amica che ha disponibilità economica nettamente superiore alla nostra. Se non vi viene in mente nessuno è perché quell'amico siete voi. Attenzione. E io stavo parlando con la mia amica con nettamente possibilità economica superiore. Sabrina, che aveva appena finito di parlare col suo architetto. Ragazzi, quanto è strano dire il mio architetto, scusate. Mio. Cazzo è Brunelleschi? In che senso tu, scusa, di tua proprietà l'hai comprato? Non lo so. Penso ci siano degli allevamenti, ogni tanto ci vedo, no? Con questi architetti che, no? Che pascola, no? Qualcuno poi li va ad acchiappare, poi magari gli tiri anche un legnetto, l'architetto prende, te lo riporta, tutto decorato. Stavo parlando con Sabrina e faccio: Sabrina, io per le mie possibilità economiche mi sa che un bilocale, no. È proprio fuori discussione, devo cercare, sperando di trovarlo, un monolocale. E Sabrina mi ha risposto, vi giuro, testuali parole: bello, monolocale, bellissimo, dai, sì. Io una volta sono stata in campeggio. Che cazzo significa? In campeggio? Sabrina, non è un'experience la povertà. Non è una roba che... Non è un'escursione che ti scegli sulla smart box, non è picnic con alpaca, gita fuori porta nel Chianti e vita in 25 metri quadrati in quartiere culturalmente effervescente. No, non è così la povertà. Povertà significa che in una corsa d'ostacoli, in una gara d'ostacoli, tu parti avvantaggiata senza merito rispetto a me, che parto avvantaggiata rispetto a... un bambino africano, non lo so, non bambino africano, tra l'altro molto più determinato di me nella corsa, no? Mentre io sono lì che cerco di fermare il gioco, non c'è meritocrazia, il bambino africano mi ha già doppiato, sicuramente, alla fine sul podio io arrivo quarta, e siamo in tre, pensate, siamo in tre e io arrivo quarta, è difficile, veramente, cos'è che puoi fare? Guardi il bambino africano e dici, questa fatica che hai fatto... può essere inutile, magari non ti daranno la cittadinanza. Ricordate di andare a votare. Vi lascio su questo. Ricordate di andare a votare. Ira Lupini.
Greta Cappelletti.
Grazie.
Greta Cappelletti, grazie.
Grazie.
Grazie. Soprattutto per averla ascoltata ed applaudita nella più completa oscurità, ma Claudio, a cui vorrei facessimo un applauso, perché Claudio è praticamente sta gestendo 87 palchi contemporaneamente, eccolo lì. Mi fate un applauso a Claudio, che insomma è uno dei capi della nostra organizzazione, sta cercando almeno per gli ultimi due stand-up comedians, di provare ad alzare le luci. E quindi è veramente un happening, però vedo che siete sempre di più e quindi grazie, insomma, già devo dire, sono commossa. Ed è il momento di Manuele Laghi. Ciao Manuele.
Grazie. Mi vedete?
Esatto.
Adesso ancora di più.
Guarda.
Preferivo l'oscurità, che sembravo più magro.
Ma Claudio, che bravo, guarda, ci ha messo la cosa che mangia le zanzare, che però fa anche luce, guarda. No, scusa, scherzavo. Ma che bravo.
Adesso non vedo più io, però c'è.
Ma non ci credo, evviva. No, questa volta l'applauso ve lo faccio io, bravi. Grazie. Beh, adesso ti vediamo, adesso è tutto verde.
Adesso ecco. Purtroppo mi vedete bene. Potevate immaginare che New Reeves, invece no. Bene, allora Radio Popolare, innanzitutto siamo qua a fare la stand-up. Ma cos'è la stand-up? Che differenza c'è col cabaret? Lo sanno tutti, Lo sanno tutti. Qua davanti, tipo... Beh, tu ti conosco, dai. No, ma tu lo sai già. Allora, tu come ti chiami? Cinzia, secondo te qual è la differenza tra stand-up e cabaret? Boh, non lo sai. Perché la gente sta in piedi, dici, se uno deve sedersi non è più stand-up. Allora, no, io non l'ho nemmeno capito, nemmeno io, però diciamo che ho un metodo per capire se una serata è stand-up o cabaret. Se durante la serata sentite parlare di sborra, è stand-up. Se sentite parlare di suocera, è cabaret. Ma se sentite parlare di sborra sulla suocera, è teatro d'avanguardia. E ora qualcuno qua mi conosce, ma molti penso che non abbiano mai visto e staranno pensando: e questo coglione da dove cazzo è uscito? È cinese, è giapponese, è mongolo, è un DJ americano di origine nipponica, è il figlio illegittimo di John Lennon e Yoko Ono. È Yoko Ono! No, mi dispiace deludervi, ma io sono italiano anche se sembro cinese. Sono un po' al contrario dei vostri abiti firmati. E secondo voi io con questa faccia da maniaco sessuale predatori di minori asiatico, che lavoro posso fare? Il maestro, ovviamente, no? Dove li mandano i pedofili adesso che i seminari chiudono tutti? Poi tra l'altro anche Antonello fa l'insegnante, voglio dire, i buffoni o fanno gli insegnanti o vanno in Parlamento. E questa è la classe docente politica che abbiamo. E c'è qualche altro insegnante qua? Fatemi un grido di gioia perché oggi sono finite le scuole! Allora, altri insegnanti in sala, al parco. E non so voi, ma io da quando sono insegnante sono cambiato. Sono cambiati i miei gusti. Una volta, per esempio, mi piacevano i film d'essai, La corazzata Potionchi. Mi piacevano Kieslowski, Chiarostami. Adesso invece sono tornate a piacermi le commedie romantiche, tipo Bullying for Columbine. Non so se l'avete mai visto, è un documentario su una sparatoria in una scuola in America. Per me è una commedia romantica con happy ending. Perché in un caso è ending, e nell'altro caso, oh, c'è stata una sparatoria a scuola, 2 settimane la chiuderanno. Purtroppo però le sparatorie qua non sono molto frequenti, anche se stiamo migliorando, quindi io ho chiesto il trasferimento a Foggia. C'è qualche foggiano in sala, qualche pugliese? Sì, non ti spero che non ti sia offeso, perché non tirare fuori la pistola. Ovvio che sto scherzando, no? D'altronde lo sanno tutti che a Foggia non ci sono scuole. Allora, io tra l'altro insegno nella scuola pubblica e... Insegnare nella scuola pubblica è un po' come andare in campeggio, no? Perché voglio dire, d'estate non c'è l'aria condizionata, d'inverno non funziona il riscaldamento, non c'è la carta igienica in bagno e Antonello Taurino usa i temi dell'esame di Stato del 94. Io invece preferisco le circolari del Ministero dell'Educazione e del Merito. Tanto sono già scritte con il culo. Siamo molto contenti che quest'anno abbiamo appena fatto l'upgrade a Windows XP. E in palestra, invece di un quadro svedese, abbiamo una libreria Billy smontata. Chi è che non amava fare educazione fisica? Chi è che la saltava qua? Ah, che scusa usavi? Il ginocchio rotto. Altri? Le donne non l'hanno alzato? Il ciclo, bastarde. Una mia amica odiava così tanto fare educazione fisica che si era fatto un certificato di ipermenorrea dal cugino napoletano. Riusciva ad avere le mestruazioni 3 volte al mese. Ci ho provato pure io, ma mi hanno detto che gli asiatici non hanno le mestruazioni. Chi è che odiava fare matematica? A tutti gli altri? Io sono un insegnante di matematica. 2 alla quarta? Sì, sì, sto chiedendo a te. 2 alla quarta? 2 alla quarta? 2 alla quarta? 16! Logaritmo in base 2 di 8? 3, come il voto che c'aveva lei. Allora, qualcosa di più facile. Il teorema di Pitagora. Beh, qualcosa ti ricorderai, dai. Cioè, ci ricordiamo Valvassari, Valsori, Vavassini, la barbabietola da zucchero, il teorema di Pitagora. Dove siamo? Il quadrato dove? Sui cateti. Il quadrato sui cateti. Un quadrato per 2 cateti. Ma dove? In un? In un triangolo rettangolo. La somma dei quadrati. Bravissimi, adesso vi do un limone, lo faccio sempre anche con i miei studenti per motivarli. Sapete però qual è il problema dell'insegnare matematica? È che adesso ci sono troppi certificati per non fare matematica. Sono dislessico, non capisco le lettere, non posso fare algebra. Sono discalculico, non capisco i numeri, non posso fare aritmetica. Sono disgrafico, non capisco i grafici, non posso fare geometria. Io cosa ti faccio fare? Ti do un foglio con dei cerchi da colorare? Riempili come più ti piace, se hai voglia. Perché magari non hai voglia. Hai la sindrome oppositiva provocatoria, il disturbo ADHD dell'attenzione, la sindrome Prader-Willi, il mutismo selettivo, l'afasia, la sindrome di tua madre! Allora... Spero di non... Sto scherzando, eh. Non so se ci sono dislessici, discalculici o altri mongoloidi in sala. Cioè, che di solito sono un po' lenti. Mongoloide è una bruttissima parola, lo so, ma io la posso usare perché è stata usata anche verso di me, perché è l'unico insulto che è sia bilista che razzista. Ma in realtà dislessia, discalculia, sono tutti delle neurodivergenze, dei modi diversi di pensare. Si possono correggere con degli strumenti compensativi, che sono un po' come gli occhiali per i miopi, l'apparecchio acustico per i sordi e l'autotune per Fedez. Io ho degli studenti che sembrano discalculici, dislessici, che li vedi e dici questi sono scemi, ma grazie agli strumenti compensativi diventano dei secchioni, riuscendo a essere bullizzati 2 volte. Il mio problema sono quegli studenti che non fanno un cazzo e dicono prof, tanto io non capisco. Sì, ma io come faccio a distinguere quello che non ha voglia di fare niente da quello che non sa fare niente? Il sordo da quello che non vuol sentire? Hanno il certificato, ma noi siamo in Italia. Questo è il paese dei falsi invalidi. Ci sono certificati che attestano ciechi con la patente, nulla tenenti con la Ferrari, che Stefano Cucchi è caduto dalle scale. C'è un certificato che dice che io ho l'abilitazione all'insegnamento. L'ho preso online, mi hanno fatto 3 domande, nome, cognome e carta di credito. E ora, visto che siamo nel mese del Pride, io una delle cose belle è che io ho lavorato in una scuola molto inclusiva, avevo molti studenti trans, la maggior parte erano persone nate in un corpo femminile che hanno fatto la transizione verso un corpo maschile e io li supporto, credo in loro, anche perché finalmente ho visto delle donne smettere di lamentarsi e capire come fare carriera nel mondo del lavoro. Vuoi guadagnare di più? Vuoi vestirti come cazzo ti pare? Diventa un uomo. Gli uomini hanno il 100% di possibilità di sopravvivere ad un femminicidio. Ma se per certi versi abbiamo fatto dei passi in avanti, e in realtà sono ironico, su alcuni argomenti, in certi campi no. Perché c'è una categoria di persone che ancora oggi viene bullizzata per il suo modo di amare. E sto parlando dei fascisti. Discriminati perché amano un uomo. E chi siamo noi per giudicarli? Love is love. E anche se siamo lontani da quei momenti, di medievali dove per apologia di fascismo si finiva in galera, adesso al massimo ti fanno ministro, che comunque è una punizione per noi, ogni giorno ci sono terribili episodi di discriminazione. Pensate a un giovane fascista non dichiarato a casa durante le feste comandate il 25 aprile, con la nonna che parla di resilienza, la mamma che ascolta Radio Popolare, tutti insieme a cantare Bella Ciao, e lui è lì che soffre mentre il suo cuore nero sanguina e vorrebbe alzarsi e gridare a tutti: e allora le foibe! Perché in un mondo dove ognuno può essere libero di fare ciò che vuole, lui non può essere fascista e invadere la Polonia? È vero, le cose stanno migliorando, cioè sempre più nazisti e fascisti hanno il coraggio di uscire dal loro nostalgico armadio, e in Italia magari è grazie a Giorgia Meloni. Ma secondo voi Giorgia Meloni è fascista? E secondo me vi sbagliate. Giorgia Meloni non è fascista, è solo una con un sacco di amici, parenti, cognati fascisti, una fascistarola. Lei e le sue amiche, cioè, hanno sperimentato il fascismo quando erano giovani, ma sono cose che succedono negli ambienti di destra. Negli ambienti di sinistra ti vesti di merda e ascolti Guccini. Negli ambienti di destra ti vesti di nero e ascolti il Duce, che almeno si capisce quel cazzo che dice. Lei e le sue amiche leggevano il Mein Kampf, ma solo per far colpo sul figlio di La Russa. Che poi per far colpo sul figlio di La Russa bastava dire che non gliela davano. Questa arriva dopo, come il processo. Quanto tempo ho ancora? Quanto? Poco? Ah, vai, ok, allora. Però Giorgia Meloni non è una vera icona fascista, anzi si vergogna dei suoi compagni, dei suoi camerati, e dice che fanno le carnevalate, e quando dice che nella grande famiglia di Fratelli d'Italia non c'è spazio per i fascisti, mi ricorda un po' mia mamma quando dice che mio cugino Claudio vive con il suo amico da 8 anni, e che i figli che hanno li hanno comprati in America, perché lì ci sono i negozi che vendono i bambini. Sì mamma, di solito sono accanto a quelli che vendono le armi, a volte te li danno assieme così sono pronti per andare a scuola. Grande paese l'America. Ma noi in questo paese, cioè in questo mondo, cioè due fascisti se si incontrano per strada non sono liberi di salutarsi, e se fanno il loro gesto di riconoscimento, no, io stavo facendo ginnastica, ero autistico. E io credo che l'unica risposta sia l'amore e la tolleranza, e credo che nella grande famiglia LGBTQ+, dove anche io ho trovato posto, ci sia sempre spazio per un'altra lettera e possa diventare LGBTQ+F, la F di fascisti. Io sarò un visionario, ma mi immagino già un gay pride a Predappio. Il carro dei fascisti accanto a quello dei gay sadomaso. Così i fascisti picchiano i gay e sono contenti. I gay sadomaso vengono picchiati e sono contenti, vincono tutti. E poi magari nasce anche l'amore. Qualche fascista potrebbe scoprirsi omosessuale, ma le avete mai viste le palestre di destra con tutta quella tensione omoerotica? Ma io sono sicuro che nelle docce non si alzano solo le braccia. E qualche gay potrebbe scoprirsi un po' fascista. Pretty un app di dating gay, no bassi, no grassi, no vecchi, no asiatici. Che cazzo è il test ingresso del Kuskus Klan? E per suggellare quest'unione ho in mente anche un bellissimo gadget, un bel vibratore a forma di testa di Mussolini. È perfetto per i fascisti.
Oh sì, ti prego, sottomettimi come hai fatto con la democrazia.
Di solito mi mettono alla fine perché poi sanno che il microfono puzza di culo. Ma alla Wendy piace. Ma è perfetto anche per gli antifascisti. A me i fascisti stanno in culo, mangia la mia merda, Duce! E se in questo modo un antifascista riuscirà ad avere un orgasmo, finalmente anche lui dovrà ammettere che anche il fascismo ha fatto cose buone. Ed è bellissimo qui a Radio Popolare sentire un applauso alla frase «Anche il fascismo ha fatto cose buone!». Grazie mille, io sono Emanuele Laghi e vi aspetto su Facebook per un bel pollicione, su Instagram per un bel cuoricione o nel bagno per un bel soffocone, anche dietro gli alberi.
Emanuele Laghi, allora avete capito perché è così famoso, avete capito perché è così scorretto, a me io lo trovo impagabile, effettivamente non avrei mai pensato alla festa di Radio Popolare di fare un applauso a una frase del genere, ma insomma noi siamo per tutto quello che è fatto bene ed Emanuele è veramente bravo, grazie Emanuele. Allora la Wendy, vieni che ti do questo microfono qua, lascialo giù quello lì. Hai visto? La Wendy, chiudiamo con una delle giovani rivelazioni delle ultime stagioni. Stamattina ho tentato di chiamarla in diretta, il suo telefono è localizzato in Spagna, è impossibile chiamarla da qualunque centralino, ho dovuto usare il mio cellulare e avvicinarlo al microfono per chi ha ascoltato la mia trasmissione stamattina lo sa, e quindi la Wendy promette benissimo, direi. È tutto tuo, il microfono è giusto.
Grazie mille Ira, un applauso! Ciao! Ma quanti siete? Quanta luce! Ciao, sono la Wendy! Ciao, sono la Wendy! Ciao, sono Wendy, ho 22 anni. Bastardi. Minchia, neanche 30 secondi. No, su OnlyFans. Invece, in realtà ho 40 anni. Quarantenni ne abbiamo? Dai, un applauso, non abbiate paura. Ah, tutti in fondo si sono messi tra l'altro i quarantenni. Bene, beh, 40 anni è una bellissima età, una bellissima età, sono i nuovi 20, però a 20 anni eri un po' insipido, un po' sciapo, adesso sono bella marinata, no? Beh, è proprio bello, e poi scopro un sacco di cose nuove su di me, cioè ad esempio se io guardo alla galleria del mio telefono, io ho soltanto fotografie di neonati, e cazzi. Ed entrambi non sono miei. No, ti dà una certa leggerezza. Poi vabbè, quando devi pulire il telefono tutti quegli aborti. Però non... è proprio bello, è proprio bello. Poi io sono sempre stata un po' così, insomma, ho amici che adesso, insomma, hanno famiglia, hanno figli, hanno i debiti. E io invece, insomma, spingo ancora le porte quando c'è chiaramente scritto di tirare. Sono quella persona, no? Ho compagni di classe e compagne che sono diventate avvocatesse, dottoresse, magre, bastarde. E io invece ho impiegato 45 minuti stamattina ad aprire un pistacchio. E insomma, e vedo che i miei cambiamenti sono tuttora in atto. Ho recentemente scoperto di essere pansessuale e l'ho detto in famiglia. E mio papà è di Bari. C'è stato un po' di confusione, no? Mio padre ci ha parlato, poi mi ha guardato e mi ha detto: "Beh, ti piace lo pane?". Ho detto: "No, sì, papà, non è la mia nuova dieta, insomma, stiamo sempre parlando di cazzi, però fa niente". Cioè, insomma, è sempre un po' questa... Tu mi vuoi dare un cambio? Ma certo. Faccio due.
Questo è il microfono che sgancia. Certo. E questo è quello di Emanuele, mi spiace, era proprio destino. Ah,
e infatti, insomma, anche mia madre adesso ha gettato la spugna, insomma, adesso non mi chiede più quando troverò un uomo decente, no? Mi manda soltanto fotografie di gatti. Quelli nei rifugi, quelli senza un occhio, senza una zampa, è molto carina, mia mamma non vuole che io muoia da sola, o i gatti, non so ora chi è al top della chart di mia madre, ma penso che i gatti stiano vincendo. E insomma io mi rendo anche un po' conto che mi piacerebbe effettivamente avere un bel corpo caldo a fianco a me nel mio letto, no? Preferibilmente vivo. Però devo dire che anche le prime 3 ore di rigor mortis Perfette, no? Perfette. Ma è tutto cambiato, no? Quando avevo 20 anni mi bastava andare al bancone del bar, farmi 2 ciupiti di vodka alla menta e il primo barbone che mi sapeva tutta quanta la canzone degli FL65, stavamo insieme 3 anni e mezzo, no? E adesso invece è un casino, un applauso per gli FL65, tacci loro. E invece adesso è un casino, tutte queste cazzo di applicazioni che sono tutto l'avanzo degli altri, no? Più che Tinder sembra Too Good To Go. Tu guardi, dici, insomma, valeva 17 euro, adesso costa 5, lo vado a prendere, no? Non, beh, è un casino, poi io non mento, anzi, cioè io non faccio fat fishing, no? Io anzi metto fotografie di approfondimento. Faccio delle panoramiche, ho anche un drone per le foto dall'alto, così che non arrivi nessuno e mi dica, oh, ma dalle foto sembravi, no, sembrava un cazzo, quello che vedi è quello che ti prendi, caro mio, spero che tu ti sia preparato. È difficilissimo, no? Perché poi è un casino. Adesso con queste applicazioni si diventa matti, a parte che io non so se poi è contrattuale, ma dopo un po' che parli con un uomo, dopo un po' arriva la foto del pene. Io non mi lamento, anzi, io le più belle le incornicio. C'ho un muro a casa, ogni volta che ne appendo una nuova, another dick in the wall. Un applauso. Cioè, è difficilissimo, no? Perché poi dovete capire, carissimi vagina lovers, che la vagina è difficile da fotografare. Cioè, la vagina è un po' come il kiwi in Nuova Zelanda. Tutti sanno che c'è, ma nessuno l'ha mai fotografato. Cioè, le foto che vi mandiamo della nostra vagina sono delle foto del 97, quando eravamo ancora elastiche, no? Poi con Photoshop metti i peli, togli i peli, dipende dal periodo storico. Però, insomma, è difficilissimo, no? Noi, cioè, quando ti fai una fotografia è difficile, perché ti metti là... Così devi fare attenzione che in prospettiva non ti si veda il doppio mento, no? Io dal basso sembro un busto di Mussolini, no? Non è bello. Mandi anche messaggi un po' strani, no? E invece voi uomini avete un organo sessuale così fotografabile, invece ci mandate queste foto di penini che ci guardano e dicono ti prego prendimi. Step up your game, no? Pump your dick, non lo so, c'è un bel tramonto, lo mettete in prospettiva, no? Fa tanto agenzia viaggi, dentro una cesta della frutta trova l'intruso, che fa un po' settimana enigmistica, come mi piace sul bagno un po' stare lì, where is Waldo? Cioè, non lo so, un bel libro, un paio di occhiali, fa tanta cultura. No, invece l'altra volta stavo parlando con un ragazzo su Vinted per un mobiletto, mi fa la foto da sopra, da di lato, apre il cassetto, il cazzo dentro, come ci ha messo, no? Questo qua, usciamoci immediatamente. E poi, insomma, io metto anche i miei hobby, io non mento mai, insomma, io ho 3 hobby. Sono piangere, mangiare e masturbarmi, non per forza in quest'ordine, anzi potete pure mischiarlo, e alcune volte tutto insieme, perché la mente è meravigliosa. È un attimo che sei lì che guardi un video un po' triste e mangi un pezzo di pizza. Allora, funziona meglio se la pizza è calda, lo dico, attenzione alla mozzarella, quello è l'unico problema. Più che altro è difficile spiegare al primario di pronto soccorso cosa sia successo, visto che una spaccata sul cartone della pizza non ha convinto nessuno. È difficilissimo. Allora, inizia a parlarti e poi è fatto del pene, va bene, ok. E poi gli uomini ti fanno queste domande. A me uno mi dice, Wendy, ma a te ti piace andare in bicicletta? Elettrica la bici. Per me se la bici non è elettrica è rotta, non... E lui voleva andare in giro con due biciclette rotte, no? E io ho detto, ma sì, ma andiamo, ma che me frega, no? E allora siamo andati per le campagne ridenti di Trezzano, lui avanti, io dietro, ogni volta lui, insomma, che si girava per controllare che io fossi ancora lì, io tiravo fuori quel poco di dignità che mi era avanzato, lui si girava e io... E quando lui si rigirava io mi vedevo da fuori, io semplicemente sembravo Danny in Shining, inseguito dalle gemelle, no? Non c'era niente di... Sembravo quegli orsi sulle biciclettine al circo, insomma. E allora mi sono concentrata sulla sua schiena volitiva, ho detto ti prego signore, no? Fai che sia lui, no? Fai che sia lui, l'uomo della vita che ho sempre cercato, no? Fai che sia lui, il serial killer, che quando arriviamo dove cazzo mi sta portando, perché sono 45 minuti che stiamo pedalando, mi fa a pezzi, mi sotterra, così almeno io non devo biciclettare indietro, no, me lo fai un favore del cazzo. E invece no, lui mi ha portato in questo laghetto artificiale di Trezzano e quando siamo arrivati mi fa così, indicandomi il laghetto, no? Sembra Mufasa, Simba. Mi fa, guarda, ho pensato di comprarti una lezione di wakeboard. Io ho detto, ma che cosa della mia bio non... Sapete che cos'è il wakeboard? Allora, beati, perché il wakeboard è l'unione di due sport che non dovrebbero stare nemmeno nella stessa frase. No, è lo snowboard e lo sci nautico. Ma dove cazzo si sono incontrati, no? A metà strada, com'è successo? E lui per vendermelo ancora meglio mi fa, guarda, c'è anche la tuta in neoprene. Ho detto, beh, ma minchia! Se lo sapevo che mi dovevo vestire da cotechino, almeno portavo due lenticchie, no? È arrivato subito già Capodanno. Però come dice mia mamma, io non mi perdo d'animo. Ho detto va bene, allora mi sono messa lì a mettermi sto cazzo di tuta di neoprene, è sceso Gesù a dirmi ma hai bisogno di aiuto che è mezz'ora che mi chiami. E questo allora mi immobilizza i piedi dentro lo snowboard. E poi c'è una corda che ti tira in acqua, no? E lui mi dice, guarda, tu ti metti così e poi tu dici all'acqua di stare sotto, cioè nel senso, devi, allora mi fa, allora tu metti il culo così e poi ti fai tirare e il resto lo fa Dio, probabilmente. E io sono entrata, mi ha iniziato a tirare, io stavo morendo, no? Ho detto beh, ma io adesso muoio e dentro di me dicevo ma cosa ho fatto di male e il tipo del posto, no, che gestiva, dopo un quarto d'ora che mi vedeva, mi fa vuoi che ti tiro fuori? Ho detto, guarda non lo so, nel senso, diciamo che non divento oggi campionessa di questo sport, però manca ancora un quarto d'ora, se vi volete fare due risate mi lasci qua in mezzo. Io avevo cercato di bere anche un po' di acqua di lago, ho detto magari se ce n'è di meno ce la faccio, no? Perché lo snowboard ha questa strana particolarità che se non è sopra qualcosa di solido tende ad andare sotto, no? E quindi c'era una trazione tra i miei piedi sott'acqua bloccati dallo snowboard e il cavo che tu non puoi mai lasciare perché altrimenti sono cazzi tuoi. E io ho detto, ma vuoi vedere che questo qua sta pensando, non lo so, pensa che con questa trazione io esco e sono peso forma, no? 60 kg ma alta 4,20 m, no? Ho detto, sta cercando di spalmarmi. E quando il tipo del posto mi ha tirato fuori, io ho abbandonato qualsiasi dignità, mi sono fatta tirare fuori così. Come recupero delle salme dall'acqua, no? Sapete, quando trovano i cadaveri, li tirano fuori così, tanto io gonfio o gonfia. Quindi, e mentre mi passava il cielo sopra, ho detto, ma sta a vedere che questo, insomma, questo qua, se guardo a guardargli la cronologia di Pornhub, la ricerca che fa più spesso è donne grasse che sudano, perché altrimenti non si spiega, no? O è un nutrizionista, vuol fare 7 kg in 7 ore, non si comprende fondamentalmente. Ed sono queste le cose che io non capisco mai. Un altro ultimamente mi dice, ah, ma Wendy, ma a te ti piace correre? Ah, io ho detto, fai una cosa. Se mi vedi correre, corri. perché sicuramente qualcosa di merda sta succedendo. Grazie mille, siete stati fantastici e fantastiche. Ira, risali? Vieni. Grazie mille.
No, non salgo perché per me salire su questa pedana è come andare in wakeboard, quindi qualcuno qui mi capirà. E allora adesso facciamo un applauso a tutti e quattro. Antonello Taurino, Greta Cappelletti, Manuele Laghi, la Wendy. E allora questa era la stand up parade di All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare, e credo che sia, adesso c'è la silent disco come sapete per chi vuol ballare al Teatro La Cucina, è una delle degli ultimi appuntamenti di questa giornata che mi sembra che sia andata benissimo, quindi grazie soprattutto a voi che siete venuti. La pedana del faggio non è mai stata così affollata, quindi davvero grazie mille. Se volete ci vediamo domani, silent disco, ciao, grazie. Speriamo che mi torni la voce, ciao.
Ha presentato Ira Rubini, signori, che organizza tutta la baracca.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need. Ed ora sei zoppo e sei allergico pure ai maledetti pioppi, sei in crisi.